Carissimi fratelli e sorelle, buonasera a tutti quanti voi, sia lodato Gesù Cristo. Siamo alla cellula numero 591. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini, ci purifichi e ci santifichi. Il tema di questa sera è un po' diverso da quelli precedenti, ricordate, la lussuria e la gola. Stavolta è qualcosa in cui può capitare che qualche volta cadiamo pure noi, è l'ira. Sì, l'ira. Non è l'euro o la lira, per carità, è l'ira. L'ira è quel violento bisogno di reazione che viene fuori da una sofferenza che gli altri ci procurano. Se non riusciamo a dominarla, rischia di tramutarsi in un risentimento permanente, in una offesa che non è stata mai perdonata. E quindi porta a delle relazioni molto, molto pesanti. Sappiamo bene come tante volte ci è capitato all'interno delle famiglie, qualche volta anche tra gli amici, perché no, forse qualche volta anche nella comunità. Di per sé l'ira non è cattiva. Voi direte, come non è cattiva? Certo, tutte le cose vissute nella verità sono positive, e quando vengono vissute in maniera errata e quindi smodata o falsa, allora diventano negative. Cioè, quando l'ira viene da qualcosa che si è notato che è ingiusto, che è scorretto, immaginiamo una donna stuprata, un bambino che è stato, insomma, malmenato, sentiamo dappertutto la pedofilia, no? Ecco, queste cose qua. È naturale che l'ira è preziosa, è importante. Non possiamo restare indifferenti rispetto a un male oggettivo che viene fatto, no? Anche Gesù, vi ricordate come si indigna al Tempio quando scaccia i venditori che profanavano con il loro raffico la casa di Dio, no? Però perché l'ira sia giusta, sia corretta, è necessario che sia giusta nell'oggetto. E quindi cercando di mirare a punire soltanto chi lo merita e nella misura in cui lo merita, evitando, ecco, di appesantire la situazione. E quindi non deve oltrepassare quello che è stato l'errore fatto, ma soprattutto deve essere caritatevole nelle intenzioni, evitando ogni forma di odio, di rancore, cercando di far sì che la persona che ha sbagliato, il colpevole, si ravveda. Quindi l'ira non può essere mai vendicativa né smisurata al di fuori di ogni cosa, no? Allora ci accorgiamo che se non viviamo questo, l'ira diventa veramente un vizio molto forte, perché poi porta a una rottura di relazioni, porta a un'aggressività, e Papa Francesco ha sottolineato spesso questo, no? Vi ricordate quando egli scrive a un certo punto: quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache o che le persone siano perfette, o quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà, allora tutto ci spazientisce. Tutto ci porta a reagire con aggressività. Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere con ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno convincere, antisociali, incapaci di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo di battaglia. Per questo la parola di Dio ci esorta, in Efesini 4:31, scompaiono da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Questa pazienza si rafforza quando riconosco che anche l'altro possiede il diritto a vivere su questa terra insieme a me, così com'è. Non importa se è un fastidio per me, se altera i miei piani, se mi molesta con il suo modo di essere o con le sue idee, se non è in tutto come mi aspettavo. L'amore comporta sempre un senso di profonda compassione, che porta ad accettare l'altro come parte di questo mondo, anche quando agisce in un modo diverso da quello che avrei desiderato. Ci sono diverse specie di ira. Ecco sì, dobbiamo sottolineare questo aspetto. Una è una semplice impazienza, quando ce l'abbiamo per la minima contrarietà. Vabbè. Un altro più forte è la collera, quando ci irritiamo oltre misura, e quindi anche con gesti un po' disordinati. E violenza, quando si esprime con azioni brutali, ecco, quando si usa anche le mani. E furore, quando la ragione non c'è più, e allora si diventa proprio fuori di testa. E odio, implacabile, quando c'è la vendetta. Ed è pazzesco questo, no? Non fa parte naturalmente del cristianesimo tutto questo, assolutamente. Ma noi ci domandiamo, ma quando è che in genere può accadere questo fatto? Quando è che si può accendere l'ira? E beh, quando gli altri deludono le nostre aspettative, e quando non ci assecondano nell'immagine che abbiamo di loro, e anche quando non ci considera come ne vorremmo, no? Quando scopriamo in loro dei difetti che non sopportiamo in noi stessi. Allora l'ira rompe la comunione, non aiuta l'altro a crescere, diventa veramente un elemento di divisione e di sopraffazione. Sappiamo come nella Bibbia Dio condanna l'ira. Dice il libro dei Proverbi: un uomo collerico suscita litigi e l'iracondo commette colpe. Realmente parliamo dell'ira sbagliata, non di quella ira che è zelo per la casa del Signore. San Giacomo scrive: l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Ecco, comprendiamo perché Gesù dice: chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. E ricordate San Paolo nel vino della carità, no? La carità non si adira, ecco. Allora la cosa importante è deporre tutto quello che proprio fa male, tutto quello che non è bene nel nostro rapporto con gli altri, anzi cercare di guarire dall'ira, proprio riflettendo, cercando di ripensarci bene prima di parlare, ma soprattutto guardando l'altro e domandarci: ma l'altro chi è per me? Chi è per me l'altro? Se è un concorrente, se io lo vedo come altro in maniera negativa, nemico, è un conto. Ma se lo guardo come una persona da amare, come ci dice Gesù, un fratello per cui Cristo è morto, allora cercherò di entrare in una relazione diversa con lui. Cercherò di riflettere, di pregare, di avere atteggiamenti molto diversi. Una capacità così forte che mi porterà a pregare per lui, perché anche lui è figlio di Dio come lo sono io. Che il Signore vi benedica. Sia lodato Gesù Cristo.